Cos'è una truffa? Tante cose insieme. Un crimine, un'arte, un gioco, una menzogna, una magia, un trucco, un espediente, una scienza per alcuni, un metodo, un inganno, una forma di sfruttamento, un modo di approfittarsi della fiducia altrui, un tradimento, un colpo di genio, una cosa infame, un male necessario, qualcosa che richiede coraggio e inventiva, qualcosa che va contro la morale, una cosa abietta, una rovina per la società civile. Ci sono tanti tipi di truffe, ma fondamentalmente tutte nascono da un'idea. E chi ha questa idea vede qualcosa che nessun altro ha ancora visto, o vede qualcosa che tutti hanno sotto gli occhi da sempre in un modo completamente diverso. A volte, parlando della società, si usa il termine la trama della società, indicando l'intreccio di regole, convenzioni, leggi, abitudini che fanno di una società un tessuto più o meno compatto. Ma per quanto compatto possa essere questo tessuto, ci saranno sempre degli spazi vuoti tra le sue fila, qualcosa che non è stato previsto, codificato o semplicemente qualcosa a cui nessuno ha mai pensato prima. Ed è lì che si infilano le grandi truffe, negli spazi, negli errori, nelle pieghe della società, un po' forzando la mano per allargare la falla, un po' sfruttando il buco che c'è già. Ed è per questo che le truffe, specie quelle grandi, fanno così paura. Perché minano il tessuto della società, ci mettono di fronte alle sue fragilità e spesso costringono le istituzioni ad applicare delle pezze che non sempre sono migliori del buco. La truffa però non desta solo disprezzo e paura. Da sempre è anche fonte di ammirazione, un po' perché il confine tra invenzione, speculazione e truffa è molto sottile, ma anche perché non si può non provare almeno un pizzico di stupore per come alcune persone abbiano saputo prendere l'ordine costituito alle spalle e sorprenderlo con mosse geniali, a volte semplicissime, e mostrare a tutti che per ogni legge che viene fatta, come si dice, un inganno è già pronto per aggirarla. Naturalmente alla società non piace essere colta di sorpresa dall'inventiva dei truffatori e la partita non è mai giocata ad armi pari. Anche questo a volte è motivo di simpatia verso i truffatori, che spesso sono piccole persone le quali, dal nulla, creano voragini mostruose in quel delicato tessuto fatto dalle regole legali, finanziarie, morali ed etiche di un paese. Dall'altra parte della medaglia, però, non si può non pensare che il truffatore gioca sempre sporco e senza scrupoli, specie quando diventa schiavo della sua stessa truffa e nel perpetrare il suo gioco finisce per rovinare o mettere in pericolo la vita di migliaia di persone. Insomma, non tutti i truffatori, quasi nessuno in verità, è Robin Hood. E spesso sono proprio le persone più fragili e deboli le vittime predilette da chi mette in piedi una grande truffa. In ogni caso, e specialmente in quello in cui la truffa danneggi i ricchi e i potenti e i loro sistemi, la condanna prima o poi arriva, o almeno arriva per le truffe e i truffatori che conosciamo, che poi sono quelli che sono stati scoperti. Gli altri, probabilmente, sono riusciti o riescono a passare tra le maglie di quel tessuto senza danneggiarlo troppo, in modo quasi invisibile, e fanno ormai parte di quei tanti processi oscuri e misteriosi che da sempre stanno dietro le quinte di ogni ordine costituito. I truffatori che diventano più famosi, a volte persino leggendari, sono quelli che causano una voragine talmente enorme nel costrutto delle convenzioni sociali da veder poi collassare tutto il loro castello di carte nel vuoto stesso che hanno generato, trascinando in genere in quel buco nero una valanga di soldi. Questa è proprio la storia di uno di loro. 1982 e in un garage della San Fernando Valley in California, un ragazzino di 16 anni apre una società di pulizie, la ZZZZ Best, da pronunciarsi The Best, a formare un gioco di parole con The Best. Barry J. Minko, questo è il suo nome, è solo un ragazzino, ma a 9 anni già lavora nel telemarketing dell'azienda di pulizie dove era impiegata sua madre. E soprattutto sembra estremamente determinato a superare tutte le difficoltà che la sua giovanissima età gli crea nel condurre il proprio business. L'azienda nasce con 3 impiegati e 4 telefoni e da subito ha problemi con le banche. In particolare i minorenni non possono firmare assegni secondo la legge californiana del tempo e questo è un grosso problema. L'altro grosso problema è che l'azienda rimane subito a corto di soldi, come d'altronde era prevedibile. Ma Minkov non si arrende e ricorre ad ogni mezzo per tenere in piedi la baracca. Arriva persino a rubare e vendere i gioielli di sua nonna, inscenare finti furti nella sua sede, generare accrediti fraudolenti sulle carte di credito dei clienti e utilizzare, tramite dei prestanome, una pratica che gli americani chiamano check kiting, che in pratica consiste nell'emettere assegni scoperti a catena su conti diversi, ognuno per coprire quello precedente. Un giorno Minko conosce Tom Padgett, una specie di mediatore assicurativo, e insieme costruiscono un piano per una delle truffe più comuni ed efficaci di sempre, sia pure interpretate in modo del tutto originale, lo schema Ponzi. Qui il modello è quello di far sembrare un'azienda esistente molto più prospera di quello che è in realtà, generando incassi e fatturato fasulli, in modo da attrarre gli investitori e truffarli, vendendogli quote dell'azienda o ottenendo dei prestiti. In questo, la truffa di Minko ricorda quella dell'israeliano Emmanuel Pinetz, che 10 anni dopo, a metà degli anni 90, convinse mezzo mondo che la sua Centennial Technologies era una delle meraviglie della New Economy, mentre in realtà la stragrande maggioranza delle vendite erano false e ai clienti venivano inviati prodotti inesistenti o cesti di frutta, che poi magicamente diventavano vendite milionarie nei registri aziendali. Pinetz copriva poi i costi pagando lui stesso le fatture per conto dei clienti, grazie ai guadagni che riceveva dalle quote azionarie della stessa Centennial. Parlando di truffatori, Pinetz, pur non raggiungendo le vette creative e le implicazioni criminali di Minko, merita senz'altro una piccola divagazione. Prima della Centennial aveva già operato nel campo delle macchine fotocopiatrici, copiando, ironia della truffa, i modelli più efficienti sul commercio senza pagare alcuna royalty in merito. Ma il suo capolavoro fu convincere il giornale israeliano Haolam Hazeh a inviarlo in Francia per una gara di nuoto attraverso la Manica. Tramite falsi testimoni riuscì a convincere l'ambasciata israeliana di essere riuscito a battere niente meno che il record mondiale, effettuando l'attraversamento in sole 10 ore e 21 minuti di nuoto. Tornato in madrepatria viene quindi accolto come un eroe nazionale. Peccato che niente di tutto ciò era mai accaduto e Pinetz non si era mai bagnato nemmeno un piede nello stretto della Manica. Ma torniamo al nostro Minko, che intanto, tra assegni scoperti, truffe con le carte di credito, ristrutturazioni inventate, che generano l'86% del fatturato, ha creato un piccolo impero. E mettendo in piedi anche una linea di factoring, riesce a farsi anticipare i soldi di questo fatturato fittizio. E non ha ancora finito il liceo. Quando lo finisce, nel 1985, la sua azienda si è espansa, ma è, come sempre, a corto di soldi. Per finanziarsi ricorre a Jack Catane, un personaggio ambiguo legato alla malavita e al crimine organizzato. Ma anche Catane finisce truffato, non ricevendo nulla in cambio del suo finanziamento. I due si fanno cause reciproche, finché nel 1987 Catane muore e Minko si rivolge ad altri personaggi malavitosi, tra cui Robert Viggiano, ladro di gioielli e noto usuraio. Intanto, nel 1986, Minko ha avuto il colpo di genio, pare su consiglio di un amico, quotarsi in borsa. A gennaio di quell'anno la Zbest ottiene il suo posto al Nasdaq, dopo aver superato la revisione di un contabile, che però non si preoccupa di andare a visitare di persona i cantieri delle varie ristrutturazioni in carico all'azienda. Se lo avesse fatto, avrebbe trovato soltanto delle cassette postali disseminate lungo la San Fernando Valley. Minko trattiene per sé il 53% delle azioni della Zbest e questo lo rende istantaneamente milionario, almeno sulla carta. Quotandosi in borsa, infatti, il valore nominale dell'azienda viene trasformato in azioni che hanno un valore a prescindere dalla veridicità dei conti economici dell'azienda stessa. All'epoca la legge prevedeva che il titolare di un'azienda quotata in borsa dovesse trattenere per sé le proprie quote per 2 anni. Scaduto quel tempo, Minko conta di vendere le sue azioni, realizzare un enorme guadagno e con quello ricoprire tutti gli scoperti dell'azienda, risanandola completamente. Per ottenere il massimo vantaggio da questa operazione, Minko lancia una IPO, Initial Public Offering, quella che in Italia chiamiamo offerta di pubblico acquisto, o OPA, ossia una prevendita delle azioni della Zbest con cui Minko raccoglie qualcosa come 15 milioni di dollari. Ovviamente vengono mandati dei contabili a controllare la situazione e ovviamente Minko gli fa trovare montagne di documenti falsi, finti uffici e persino un finto cantiere con una finta ristrutturazione in corso. La IPO si chiude a dicembre, quando Minko ha appena 20 anni. È il più giovane imprenditore americano della storia a concludere un'operazione di questo genere. Minko inizia a pensare in grande, anche perché il suo piano può funzionare soltanto se la sua azienda inizia finalmente a macinare veri guadagni. Lancia una grande campagna pubblicitaria televisiva e va dicendo che la Zbest diventerà la General Motors delle imprese di pulizie. Intanto si compra una Ferrari e una BMW e va a vivere in una residenza di lusso a Woodland Hills, una delle zone più benestanti della San Fernando Valley e dell'intera California. Nel febbraio del 1987 le azioni Zbest sono scambiate a 18 dollari l'una al Nasdaq, andando a costituire un valore complessivo di 280 milioni di dollari. La compagnia ha ora più di 1000 impiegati in California, Arizona e Nevada. La sola quota di Minko ammonta a 100 milioni di dollari, un valore enorme sostenuto unicamente dal meccanismo azionario, visto che il 90% del fatturato letteralmente non esiste. Se qualcuno si stesse domandando com'è possibile, beh, è una domanda che si sono fatti in molti, ma dobbiamo pensare a come è costruito il sistema delle quotazioni azionarie sulla borsa valori. In estrema sintesi, un'azione è un titolo che garantisce il controllo di una parte di una società, detta appunto per azioni. Più azioni hai, più controllo hai. Semplice. Le cose si complicano quando questi titoli vengono messi pubblicamente sul mercato tramite la borsa valori. A quel punto, in qualche modo, il valore del titolo si allontana dall'azienda che rappresenta. Chi compra un'azione in borsa non lo fa per controllare una società, ma perché spera di guadagnare rivendendola a un prezzo più alto. Il titolo a un certo punto inizia a vivere di vita propria e diventa un valore in sé, certamente legato all'andamento dell'azienda, ma non in modo diretto e continuo. Ma più che altro alla valutazione generale, potremmo dire quasi all'impressione che il mercato ha di quell'azienda. In sostanza non conta più se l'azienda va bene o va male, conta se qualcuno vuole comprare o no le sue azioni. Certo, nessuno vuole le azioni di un'azienda che va male, ma il rapporto tra stato economico dell'azienda e valore delle sue azioni diventa molto elastico. Questo vale nel bene e nel male. Può succedere che un'azienda vada bene, ma delle voci magari poi rivelatesi false o esagerate facciano crollare le sue azioni, o può succedere che un'azienda vada male, ma che non si venga a sapere, e che le informazioni diffuse sul mercato non siano veritiere e quindi le sue azioni rimangano costanti o addirittura crescano di valore. Guadagnare in queste compravendite è quasi sempre questione di estremo tempismo, di anticipare gli avversari. Per questo motivo spesso i traders non aspettano di avere informazioni ufficiali, ma al primo soffio di vento favorevole devono essere pronti a partire con le operazioni di acquisto. Al minimo segno contrario, invece, presagiscono la tempesta e agiscono di conseguenza. Dopo la quotazione in borsa, la Sibest soffre sempre di problemi di cassa. Ed è naturale, i suoi affari sono fittizi e tutti i costi non vengono bilanciati da guadagni reali. Minko si trova in difficoltà e non può ancora vendere le sue quote per realizzare i soldi che gli servono per andare avanti. Ma gli si presenta un'altra opportunità: acquisire una grossa azienda dello stesso settore, la Keyserve, che era stata appena messa in vendita. Con questa incorporazione la Keyserve avrebbe portato capitali freschi e soprattutto clienti e contratti reali. Ma non è l'unico progetto di Minko, che di sicuro non ha il difetto di non avere piani abbastanza ambiziosi. I suoi piani sono di acquisire un'altra azienda, la Service Master, raccogliendo altri 700-800 milioni di dollari in finanziamenti, espandersi in Gran Bretagna e acquistare la squadra di baseball di Seattle. Forse l'operazione sarebbe anche riuscita, o forse no, non lo sapremo mai, perché proprio quando sta per chiudere il primo anello di questa lunga catena di gioco al rialzo, il suo grande schema Ponzi inizia a traballare. E lo fa dalle fondamenta, proprio da quelle relativamente piccole truffe che Minkow aveva fatto sulle carte di credito, all'inizio della sua carriera. E qui la storia entra nell'incredibile. Minko sapeva di aver lasciato irrisolta la questione delle carte di credito alle sue spalle e per risolvere il problema e coprire le sue tracce aveva risarcito praticamente tutte le proprie vittime degli inizi, appena le cose si erano messe decisamente bene per lui. Tutte, tranne una. Minko dimenticò di risarcire una casalinga che si era accorta di essere stata truffata per poche centinaia di dollari. Una miseria rispetto all'immenso impero economico di Minko. Ma in un sistema fragile come il suo, oggi lo chiameremo una bolla, basta un niente perché tutto si sgretoli come un grande castello di sabbia. Ignorata da Minko, la casalinga aveva raccolto un vero e proprio dossier sul suo caso e su altri casi come il suo e aveva dato il tutto al Los Angeles Times perché lo pubblicasse. E il Times lo pubblicò, denunciando nel suo articolo che Minko aveva truffato 72.000 dollari attraverso addebiti su carte di credito non dovuti tra il 1984 e il 1985. Questa storia uscì sul Times nel peggior momento possibile, proprio alcuni giorni prima dell'acquisizione della Keyserve. Il titolo della Sibest quel giorno perse il 28% del suo valore in borsa. L'acquisizione della Keyserve fu sospesa. Il gigantesco castello di fiducia che Minko aveva costruito sul nulla iniziava a sgretolarsi. Poche ore dopo l'uscita dell'articolo, tutti i finanziatori e prestatori di denaro iniziarono a minacciare la richiesta di restituzione dei prestiti e dei finanziamenti. Una giornalista scoprì che non solo il cantiere di restauri di Sacramento non esisteva, ma la Sibest non aveva nemmeno la licenza necessaria per questo tipo di restauri su larga scala. Nel tentativo di calmare le acque, Minko convocò una conferenza stampa, con l'unico risultato di indispettire ancora di più i venditori della Keyserve, che si ritirarono bruscamente dall'accordo, facendo sprofondare il titolo della Sibest nel baratro. Tutto iniziò a precipitare rapidamente. Il 2 giugno Minko diede le dimissioni dal consiglio direttivo della Sibest, ufficialmente per motivi di salute. In realtà aveva capito che non c'era più modo per nascondere la verità e presto tutto il mondo avrebbe scoperto che un'azienda tra le più importanti in America, quotata in borsa con migliaia di dipendenti e un valore di centinaia di milioni di dollari, in realtà era solo una scatola vuota. Le investigazioni interne rivelarono che Minko aveva anche sottratto indebitamente 23 milioni di dollari all'azienda, portandola sull'orlo e oltre della bancarotta. Due giorni dopo, la polizia di Los Angeles irruppe negli uffici e nell'abitazione di Minko, scoprendo le prove che la Z-Best era stata utilizzata per ripulire denaro sporco proveniente dal traffico di droga e dal crimine organizzato. Nel gennaio del 1988, Minko e altri insider della Z-Best finirono davanti al giudice con una lista di imputazioni spaventosa. 54 capi d'accusa, dall'estorsione al riciclaggio, dalla truffa bancaria a quella assicurativa, dall'appropriazione indebita all'evasione fiscale. Fu condannato a 25 anni di prigione, con una severità che era soprattutto provocata dalla reazione della società e del mondo finanziario al terribile pensiero di essere stati manipolati in modo così clamoroso e colossale. Più che una truffa, per certi versi, quello di Minko fu un grande gioco di prestigio, di quelli in cui il prestigiatore convince tutto il pubblico a credere che ci sia qualcosa in un contenitore, qualcosa che deve esserci per forza, nessuno lo mette nemmeno in dubbio per un istante nella sua testa. E poi il contenitore si apre e quel qualcosa è sparito. Ma non è sparito, non è mai stato lì. Durante gli anni di carcere, Minko si convertì al cristianesimo evangelico, seguendo degli studi per corrispondenza. Venne scarcerato molto prima dei 25 anni previsti, nel 1995, e divenne un pastore per una piccola chiesa californiana. Scrisse anche un libro, i cui proventi andavano a risarcire, sia pure minimamente, le vittime delle sue truffe. Nel 1997 divenne pastore della Community Bible Church di San Diego, e qui un membro della sua chiesa gli domandò di dare un'occhiata ai conti di uno studio di consulenza finanziaria di Orange County. Appena li vide, Minko riconobbe subito il suo schema e avvisò le autorità. In effetti si trattava di un altro gigantesco schema piramidale che aveva già espanso la sua truffa ad un giro di 300 milioni di dollari. Questa impresa fece venire a Minko un'altra idea. Perché non fondare una società di consulenza con lo scopo di individuare e smascherare le truffe finanziarie? Fu così che nacque il Fraud Discovery Institute, che attirò l'attenzione di numerose testate come il Wall Street Journal e anche trasmissioni TV. La storia del grande truffatore pentito, che passa dalla parte dei buoni, era troppo ghiotta per il pubblico americano. In breve, Minko divenne di nuovo famoso, come emblema della sua stessa redenzione. Ma se è mai esistito qualcuno più vicino alla storia del lupo che perde il pelo ma non il vizio, quello è Barry J. Minko. Dopo qualche tempo in cui il sostituto era in attività, si scoprì che Minko lo stava usando per attuare un nuovo tipo di truffa, che era diametralmente l'opposto di quello della Z-Best. In questo caso, infatti, Minko screditava volutamente delle aziende quotate in borsa, shortando nel contempo le loro azioni. Lo shorting, detto in breve, è un modo per scommettere sulla perdita di valore di un'azione invece che sulla sua crescita. Sapendo che le sue accuse avrebbero fatto perdere valore alle aziende accusate, Minko giocava con lo short di quelle azioni per guadagnare dal loro ribasso. Da questa pratica emersero innumerevoli altri casi, in cui si rivelò che la sua carriera di pastore aveva lasciato un vuoto di migliaia, se non milioni di dollari, nelle varie congregazioni di cui era stato ministro e nelle tasche di numerosi adepti. Visto che in quel periodo era stato messo in cantiere un film sulla sua vita, con protagonista niente meno che Mark Hamill, esatto, Luke Skywalker, proprio lui, che parlava della sua vita e della sua redenzione, si dovette provvedere a cambiare precipitosamente i protagonisti e il finale, oltre che il titolo. Nel 2014 Minkow è stato nuovamente condannato a 5 anni di carcere e dal 6 giugno del 2019 è un uomo libero, ma anche uno degli uomini più indebitati del pianeta. Leggenda vuole che se anche mai riuscisse a trovare tutti i soldi necessari, solo firmare tutti gli assegni necessari a rifondere i suoi creditori gli richiederebbe tutto il resto della sua vita. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!